Palla in Tribuna è in collaborazione con
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma e specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Buon pomeriggio, bentrovati. 14.07, 14 aprile, un'altra tappa, un altro step verso la sfida di sabato sera contro il Cagliari. Cagliari-Parma, lo ricordo subito, che sabato sera dalle 20.30 saremo in diretta su 12 TV Parma con Calcio e Calcio diretta e live. Con me ci sarà Luca Ampollini, Carlo Chiesa, Stefano Frigeri per raccontare, commentare in tempo reale questo match che alla fine, a questo punto lo dobbiamo dire, quante volte abbiamo ripetuto è una finale, in questo caso davvero il Parma si gioca le ultime chance di sperarsi. In caso di risultato negativo, le considerazioni sulla possibilità di rimanere o meno in Serie A sarebbero scontate, conseguenti. Ovviamente il Parma, in caso di passo falso in terra sarda, sarebbe decisamente nella cadetteria. Non sta meglio il Cagliari, chiaramente, e parleremo questo pomeriggio ampiamente di come sta la formazione sarda, che da domani sarà in ritiro a Seminello. C'è questo modo di chiamare i centri sportivi sempre con il diminutivo, ad Assemini, che è una piccola frazione alle porte di Cagliari, c'è il centro sportivo della formazione sarda. Domani saranno in ritiro, sentiremo insomma tante le voci su questo tema. In queste ore si sono anche scatenati i social, i blogger, coloro che insomma fanno parlare del calcio, come ad esempio Papyrus, lo sentiremo fra poco, ma anche Matteo Caselli. Ma prima cerchiamo di fare il punto, Chiara, della situazione in casa Parma. Ci aiuta su questo aspetto Sandro Pivani della Gazzetta di Parma. Buon pomeriggio Sandro, ben ritrovato.
Buon pomeriggio Giuseppe, a te e tuo ascoltatore.
Ti disturbiamo sempre tutte le settimane, ma insomma cerchiamo di fare il punto della situazione, anche se uno potrebbe anche dirmi al telefono quando ci mettiamo d'accordo su che cosa, sull'orario in cui sentirsi, uno potrebbe anche dire, beh insomma metti l'intervista che mi hai fatto la settimana scorsa.
Purtroppo è così, devo dire che non è nemmeno una battuta, nel senso che la battuta diventa quasi realtà. E tutte, siamo qui tutti i giovedì, venerdì, mercoledì a dire che c'è l'ultima chance. Già il fatto che le porte rimangono aperte pur in modo proprio veramente uno spiraglio piccolissimo, però che ci sia ancora questo spiraglio è già un mezzo miracolo. Adesso però bisogna approfittarne, certamente. Se noi pensiamo che il Parma deve fare 17-18 punti, mancano 8 partite dopo che ne ha vinte 3 e pareggiate 11, è difficile pensare che possa riuscire intanto, però la speranza non bisogna mai lasciarla. Certamente si corre il rischio di rivederlo anche l'anno prossimo questo Cagliari-Parma, vedremo quello che succederà.
Dopo sentiremo le voci da Cagliari, ma insomma Videolina, che è la TV Parma della Sardegna, oggi nel servizio, ve lo faremo sentire dopo, conclude il servizio dicendo ovviamente col Parma si deve vincere, ma da quasi per scontato che non serva a nulla. E sicuramente al di là delle considerazioni che stiamo facendo adesso e che ci siamo fatti in passato, la prossima settimana, Sandro, se risentiamo qui a Palla in Tribuna, insomma, in caso di sconfitta Cagliari, le parole sono decisamente diverse, perché lì non c'è la matematica ma si chiude la partita.
Noi diciamo che dopo questa qui naturalmente è una gara da dentro fuori, cosa che forse prima non c'era, questo è veramente uno spareggio che poi, come dicono quelli di Videolina, può anche non bastare. Uh-huh. E poi vedremo quello che succederà, ma di certo questa qui è l'ultima chiamata, l'ultimissima. In questo caso parlare di finale è più che lecito, non è detto che la finale ti qualifichi al girone della salvezza, ma certamente se perdi sabato allora è lecito anche cominciare a fare altri ragionamenti. Non è un caso, credo, che proprio da lunedì sia operativo il nuovo direttore sportivo,
che comunque deve iniziare a programmare, quindi tu dici, insomma, esatto, siamo in questo step. Lui probabilmente seguirà la partita in Sardegna forse, ma insomma poi da lunedì si deve iniziare a essere operativi. Lancio la provocazione, Sandro, te lo faccio sentire, perché oggi ma anche ieri sui social, dopo la sconfitta con il Milan, alcuni più insomma più effervescenti, più caldi, cominciano a chiedere addirittura di esonerare D'Aversa. Dicono, insomma, se dobbiamo provare il tutto per tutto cambiamo D'Aversa. Uno di questi è uno dei blogger che ruotano attorno a Papyrus, Andrea Concari. Senti, lui ci va giù tranchant, poi ti chiedo anche il tuo parere.
Mi dispiace, ma io tifo tantissimo per D'Aversa come allenatore, tifo tantissimo però di più per il Parma, quindi bisogna prendere delle decisioni. Se in società ti vuoi salvare devi fare una decisione forte e puntare su delle persone che ti diano qualcosa in più dal punto di vista proprio mentale e basta. A me, che l'allenatore è più bravo del mondo tatticamente in questo momento, non mi serve, non me ne faccio nulla, perché non è il momento di fare finezze tattiche, di preparare le partite in maniera elaborata. È il momento di tirare delle legnate e di portare la partita a casa in qualsiasi modo, di correre e basta.
Di correre e basta, dice, insomma, questo è lo spirito, ma ovviamente questa può essere la buttata di un tifoso, ma cosa fai? Cambi panchina adesso?
No, ma anche perché credo che purtroppo questo ragionamento andava fatto in settembre, ottobre, quando c'era Liverani in panchina, e credo che in fondo questo tifoso abbia ragione nel dire che c'è stato un ritardo sul cambio della panchina, perché si è aspettato fin dopo l'Epifania. E invece evidentemente questo è stato uno dei passaggi delicati di questa stagione. Certamente a questo punto non è più il momento di cambiare allenatore.
Non ha senso, non ti dà nulla.
Sì, se no facciamo come Ghirardi, che cambiò Manzo, che mise Manzo all'ultima giornata al posto di Cooper. E quindi, anche perché ormai effettivamente la salvezza è una chimera, e se i giocatori non lo raggiungono con questo allenatore, non lo raggiungono neanche se cambia allenatore tutte le domeniche. Quindi ormai purtroppo, come si diceva una volta, le porte della stalla sono state chiuse ma i buoi erano già scattati. La verità è che c'è stato un ritardo appunto sulla prima gestione tecnica, sul cambio di allenatore, è una delle concause, non è solo quella, perché se no si darebbe la colpa solo a Liverani, che non ha colpa soltanto lui. C'è stata una gestione, se vogliamo, anche innovativa della nuova proprietà dal punto di vista del presidente Krause. Insomma, ognuno ha un po' di responsabilità, probabilmente anche noi che seguiamo e che non abbiamo criticato nel modo giusto o nei termini giusti la squadra. Quindi ognuno ha le sue responsabilità, e questo ritardo che cita il nostro tifoso, sul quale io posso anche essere d'accordo, però è un ritardo che è datato ottobre e novembre.
Dopo ti faccio una domanda che ci ha scritto Federico, però ti chiedo questo. Ieri abbiamo parlato di Javier Ribalta con Guido Vacciago di Tutto Sport, che lo ha conosciuto da vicino quando era alla Juventus. E domanda scontata, che arrivava anche da casa, ma era giusto farla, è: ma un dirigente che ha lavorato nello Zenit, nel Manchester United, con un ruolo differente da quello che è oggi anche nella Juventus, ma può calarsi in un ambiente che rischia di dover ripartire dalla Serie B? Risposta di Guido Vacciago, attenzione, lui nella Juventus andava proprio a caccia, è stato l'artefice dell'arrivo di Morata e lo seguiva quando era il giocatore della squadra B di Madrid, quindi insomma è uno che ha queste capacità, al di là del fatto che se deve cercare il nome di spicco, beh, ha il numero di telefono direttamente del dirigente e non passa dai procuratori. Però la domanda la faccio anche a uno che conosce Parma e quindi conosce meglio l'ambiente di Parma e anche l'ambiente di calcio. Ribalta si può o è una figura forse troppo alta rispetto a quello che è il ruolo che deve avere in un club che tutto sommato, speriamo che non sia così, ma dovrà ripartire dalla Serie B?
Ma io credo che proprio per questo fatto sia un profilo importante da questo punto di vista, perché se tu accetti di andare in un club che realisticamente, perché non è che stiamo parlando, io sono tifoso magari ancora prima che giornalista e spero ancora che il Parma si salvi, certo. Probabilmente ribalta sa bene quante sono le possibilità e le probabilità che il Parma si possa salvare e nonostante tutto ha pensato di accettare questo incarico che prevede, credo, un progetto un po' più ampio nel tempo, perché dalla ristrutturazione dello stadio, dall'assunzione di Jab Calma e dopo è stato assunto anche Ribalta, credo che ci sia qualcosa poi vedremo chi sarà la guida tecnica, se verrà confermato l'anno di D'Aversa o se si cambierà, anche questo sarà interessante per capire, perché chiaramente se dovesse essere confermato D'Aversa bisognerà fare un progetto anche un po' più lungo e magari non subito ma più avanti prolungare il contratto. Quindi tutte queste operazioni diranno effettivamente le potenzialità sia dal punto di vista tecnico, dirigenziale di Ribalta e le potenzialità del Parma di ritornare velocemente in Serie A.
E quindi staremo a vedere davvero cosa succederà al di là appunto degli elementi contingenti che poi li conosceremo subito, perché poi a fine stagione si dovrà decidere sul futuro dell'allenatore, su quelle che saranno anche le scelte, perché non dimentichiamo che Ribalta arriva per essere, la chiamo all'italiana, responsabile dell'area tecnica, poi servirà anche un direttore sportivo e gli si aprirà anche la partita Carli sul futuro o meno, su chi arriverà, se dovesse arrivare qualcuno o se si cercherà in casa questo ruolo. Sandro, sono giorni però appunto di attesa per la sfida con il Cagliari, un Cagliari che domani va in ritiro, il Parma che farà invece?
Ah, il Parma ha i soliti problemi, no? Quindi tanti infortuni, recupera qualcuno, ne perde un altro e quindi io spero che il Parma affronti la trasferta, è paradossale quello che dico, ma con la massima serenità e tranquillità e normalità, cioè che non travolga con ritiri o queste situazioni. Io ho notato una cosa che non so se è un caso o se c'entra o non c'entra, ma le piccole squadre che hanno lottato dalla B alla A hanno, come dire, nel loro DNA, diciamo così, più facilità a lottare. Invece la storia di Cagliari e Parma secondo me è parallela, no? Perché se andiamo a vedere la rosa, sono rose anche sulla carta importanti, no? Con giocatori interessanti da una parte e dall'altra, eppure sono in grave difficoltà nonostante il mercato invernale, nonostante tutto, e probabilmente, come dicevano questi tipi di Olina, è facile che l'anno prossimo si ritrovino in Serie B. Quindi a questo punto secondo me è inutile anche mettere dei carichi su queste partite, cercare di affrontarle una alla volta sperando di far risultato a Cagliari e poi si vedrà. Tra l'altro non bisogna dimenticare che questa è una settimana dove ci sono tre partite in otto giorni, quindi noi giochiamo a Cagliari sabato, poi giochiamo mercoledì niente meno che contro la Juventus a Torino e poi si ritorna al Tardini. Quindi bisogna cercare di normalizzare il tutto So che è un po' provocatorio quello che dico, ma anche di normalizzare un'eventuale retrocessione, cioè purtroppo ci sta, dà un po' fastidio per come è venuta, perché c'è un presidente che ha investito, sta investendo, sta facendo un progetto proprio nell'anno in cui insomma non ci si aspettava forse che arrivasse questa retrocessione, e quindi adesso aspettiamo che arrivi, prima non siamo così pessimisti, però insomma bisogna anche abituarsi all'idea, e soprattutto bisogna cercare di reagire come il Parma ha sempre fatto, cioè di tornare velocemente in Serie A. Se non ricordo male, negli ultimi anni è sempre risalito subito, quindi speriamo che sia così anche stavolta.
Assolutamente sì. Grazie Sandro di essere stato ancora con noi.
Grazie a te, buon pomeriggio a tutti.
Grazie Sandro Piovani, ci sono dei messaggi che leggo subito. Mi sono dimenticato, chiedo scusa a Federico di questa domanda, ma poi ci siamo parlati, insomma, se dobbiamo salire subito, troppi giovani non vanno bene, in dubbio, rispondo io, scusami Federico davvero, ma è in dubbio che insomma serve anche un'intelaiatura di gente di esperienza, ma soprattutto gente che conosca bene la categoria, quindi comunque sia ci dovrà essere una rivoluzione oppure dei cambiamenti all'interno della rosa, ma qui insomma ci aiuteranno il responsabile, ci aiuterà il responsabile dell'area tecnica a ribalta. Quindi D'Aversa non ha mai colpa, ma se perdiamo sabato sera dovrebbe dimettersi per dignità, ma è una parola sconosciuta a lui. Questo è quello che ci scrive Vito. Bisogna accompagnare Kraus, non vendere la società e poi sparire, e questo ce lo dice un nostro amico che non si firma. Altro messaggio: anche se pareggiamo, ahimè Federico, insomma con quello ahimè capiamo che cosa vuol dire. Rino, ciao Beppe, ciao Rino, grazie di essere sempre con noi. Puoi far sapere al nuovo direttore del Parma che avrà un lavoro titanico tra il vendere e il comprare, speriamo faccia bene. A proposito del lavoro titanico, oggi è uscita una interessante inchiesta del Corriere dello Sport Stadio, e pensate che nell'ipotesi il Parma si dovesse salvare avrebbe da saldare ben 73 milioni di euro di riscatti tra Cyprien, Valenti, Cornelius, Conti, Ziyech, Brunetta, Caviglia, Darmian, che dovrebbe arrivare, poi insomma altri giocatori. Questa è la situazione, insomma alcuni giocatori come Conti non resterà a Parma se il Parma dovesse ritornare in Serie B, la stessa cosa anche per Cyprien e Ziyech. Comunque questa è la situazione, il quadro anche in questo momento, con un responsabile dell'area tecnica che dovrà anche valutare tutte queste situazioni, perché alcuni giocatori potrebbero essere sicuramente utili anche se dovesse arrivare la cadetteria, ma noi per ora speriamo ancora in una grande partita del Parma sabato contro il Cagliari. Un po' di musica, poi parleremo, facciamo il quadro della situazione e poi andiamo a Cagliari. Blame it on you. Oh, how to cure these February blues. 14:27, sempre in diretta qui su Radio Parma. Se vi siete persi le considerazioni sul momento crociato di Sandro Piovani, la potete risentirle sul nostro podcast su radioparma.it. Qualche messaggio arrivato al 333-9200-170. Mi spiegate a cosa sono serviti gli acquisti di Zirkzee, Somm, Cyprien e Brunetta? Risposta che provo a dare nel mio piccolo. Beh, insomma, sicuramente ci si attendeva un campionato diverso e dovevano servire in un caso a far partire il Parma in questa stagione con il modulo Liverani, e in altri casi, leggo Zirkzee, a dare più forza all'attacco. Ma ahimè, sicuramente le aspettative non sono state poi ripagate da quello che è successo in campo, anche se alla fine credo che con la situazione difficile in casa Parma nemmeno giocatori di calibro altissimo come penso Mann, Mihaila, sono riusciti, potevano dare il contributo che serviva al Parma per salvarsi, se anche si deve comunque credere ancora alla salvezza. Se c'è stato un ritardo con la sostituzione di Liverani, altrettanto è stato fatto con D'Aversa, visto che la sua media punti è stata peggiore. Questo ce lo scrive un altro nostro amico, sempre sul tema che dicevamo di D'Aversa o meno, perché poi sui social lo abbiamo letto, abbiamo sentito anche la dichiarazione di Andrea Concari al blog di Papiro, insomma abbastanza deciso. Sandro che parlava prima, Sandro Piovani, degli infortuni del Parma, che come al solito si prepara ad una sfida con l'infermeria purtroppo affollata, in più c'è Gagliolo squalificato. Punto della situazione in casa Parma nel servizio di Alberto Rugolotto.
Osorio nuovamente al centro della difesa, Brugman in cabina di regia all'ennesima conferma di Gervinho. Dovrebbero essere queste le scelte di formazione di Roberto D'Aversa in vista della sfida col Cagliari di sabato sera. L'ultima occasione per sperare nella salvezza, 3 punti che servirebbero per superare i sardi in classifica, ma soprattutto per tentare di mettere pressione sul Torino che domenica alle 18 ospiterà la Roma. Scelte sostanzialmente obbligate per il tecnico abruzzese, che tra centrocampo e attacco dovrà rinunciare a Hernani e Mihaila, difficile per entrambi un pieno recupero in un paio di giorni. Se in mediana Brugman dovrebbe rivestire una maglia da titolare dopo la prestazione insufficiente di Benevento e la panchina col Milan, in attacco appare quasi scontata la conferma di Gervinho con Pellè e Mann. D'Aversa avrebbe a disposizione anche la carta del doppio centravanti, utile negli ultimi impegni con Sanniti e Rossoneri per dare più peso al reparto e portare più palloni in area di rigore. In difesa invece c'è qualche alternativa in più, Gagliolo è squalificato ma in mezzo rientra Osorio e oltre a Bani è disponibile anche Lautaro Valenti. Per l'argentino finora tanti infortuni, solo 5 presenze, ma quando ha giocato titolare contro Atalanta-Inter non ha fatto male. A Collecchio lavoro non stop verso Cagliari, dove dovrebbe debuttare in tribuna il nuovo direttore dell'area tecnica Javier Ribalta.
Palla in tribuna.
Dal 1927, Onoranze Funebri Bola Dante. Offre prezzi imbattibili per Parma e provincia. Prezzi speciali per cremazioni senza anticipo. Trasporto gratuito dall'abitazione alle sale del commiato. Onoranze Funebri Bola Dante. A Parma, via Beveratoia 45, fronte al pronto soccorso. Telefono 0521 99 22 22. Cellulare 338 42 01 918.
Di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Quando tornavi da scuola, prosciutto di Parma c'era. E c'era anche all'intervallo. C'era all'ora della merenda, alle feste di compleanno. E quando mamma preparava il tuo piatto preferito. Nei momenti più veri della vita c'è sempre prosciutto di Parma. Perché fa parte di te. Prosciutto di Parma non è crudo, è di Parma.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Siamo sempre in diretta qui su Radio Parma con la palla in tribuna. Allora, facciamo un po' il punto in casa Cagliari. Ieri abbiamo già cominciato a dare un'occhiata alla formazione sarda, abbiamo anche un po' spulciato nei meandri della preparazione del Torino che insomma sta provando ad andare in fuga. Cagliari invece che resta come noi ancorato tra i 20 e i 22 punti, una squadra, quella sarda, che in questa stagione ha totalizzato 5 vittorie, 7 pareggi e 18 sconfitte. Ha subito 2 gol in più del Parma, invece dei 29 crociati sono 31 quelli subiti dai sardi, che quelli realizzati dai sardi, che ne ha subiti 51 rispetto ai 59 del Parma. Ricordiamo che peggio del Parma ha fatto finora solamente il Crotone con 77 reti subite. Il Parma invece resta, ahimè, purtroppo l'attacco più sterile della Serie A con 29 punti, poi a 30 c'è il Benevento, poi Cagliari, Udinese, sino il Crotone che è a quota 37. Ricordiamo che il Cagliari dei 22 punti realizzati 12 li ha fatti in casa, 10 in trasferta, e insomma questi sono i numeri di una squadra che, come il Parma, ahimè, ha sofferto tantissimo con obiettivi decisamente diversi. Non dimentichiamo che il Cagliari sia lo scorso anno che quest'anno ha fatto un mercato pesante, importante, con tanti giocatori di spicco, e come dicevamo già nella passata stagione, gli obiettivi del Cagliari devono essere decisamente diversi. Per questo probabilmente, come il Parma, purtroppo non è riuscito più a risalire la china dalla situazione difficile, nonostante l'arrivo di Semplici, che ha dato qualcosa in più, ma troppo poco perché la formazione sarda potesse davvero liberarsi dalla sabbia mobile della Serie B. Almeno questa è la situazione, anche se il Cagliari arriva dalla sconfitta con l'Inter, ma una sconfitta decisamente giocata bene, anche se in questo momento in stagione serve poco. Sentiamo allora la fotografia del momento in casa sarda con il servizio di Videolina, l'emittente principale della Sardegna, poi dopo andremo proprio a Cagliari.
La tentazione molto forte è quella di arrendersi. Il Cagliari a Milano ci ha provato contro un Inter schiacciasassi che arrivava da 10 vittorie di fila. Difesa ordinata, senza troppi affanni, e quando è stato necessario le parate di Vicario, che a San Siro ha confermato di essere molto più di un dodicesimo. Ma al gol di Darmian il castello rossoblù è crollato. A 8 giornate dalla fine la classifica assomiglia sempre più a un incubo. 18 sconfitte in 30 gare, 4 di fila anche con Semplici, un attacco che non segna e una difesa che di riffa o di raffa alla rete la prende sempre. Il Toro è scappato a più 5, mentre le concorrenti più in difficoltà sono Fiorentina e Benevento, sconfitte in casa nell'ultimo turno, ma con un vantaggio di 8 punti da amministrare. Eppure il Cagliari ci crede, vuole crederci, anche se quella di sabato col Parma è davvero l'ultima chiamata. Non battere gli emiliani, penultimi, e che cercheranno i 3 punti per sorpassare proprio i rossoblù, sarebbe una dichiarazione di resa. Per questo ecco la decisione di andare in ritiro da giovedì sera, l'ennesimo, con la speranza che stavolta serva davvero a caricare una squadra prigioniera delle sue paure e dei suoi limiti strutturali. Il patron Giulini, assente domenica a San Siro, si gioca l'ultima carta, sperando di dare un senso al prosieguo del campionato. Per i processi ci sarà tempo, anche se comunque vada, sarà un fallimento.
Palla in tribuna.
Yeah.
14.39, allora andiamo a Cagliari da Enrico Piglia, Unione Sarda. Buon pomeriggio, grazie di essere qui con noi.
Buon pomeriggio Giuseppe, un saluto a tutti gli ascoltatori di Parma.
Allora, siamo solidali perché al di là del fatto che sabato le due squadre si affronteranno, stiamo vivendo tutte e due un anno terribile.
Assolutamente, ti do perfettamente ragione. Io non ricordo esattamente quali fossero le premesse della stagione parmense. Di sicuro a Cagliari le premesse erano altre, con una campagna acquisti e di contratti imponente, ambiziosa, forse anche troppo, fino al momento in cui il campionato si è sbattuto in faccia la realtà, con sconfitte in serie, con delusioni clamorose di senatori chiamati a fare tantissimo, a fare molto di più, e il risultato che Cagliari e il Parma sono in piena zona retrocessione, con diciamo poche probabilità, diciamo meno della metà su 100, di potersi salvare.
Se tu ripetevi le stesse parole, ci mettevi la parola Parma, era esattamente la fotografia, perché anche noi con l'arrivo di Kraus, mercato da 100 milioni di euro, noi abbiamo cercato dei giovani, i migliori giovani che offriva il calcio europeo, ma abbiamo anche confermato i grandi senatori, penso a Kučka, penso a Gervinho, e anche a Parma la situazione doveva essere ben diversa. È davvero un campionato che queste due formazioni hanno fatto con lo stesso corso, hanno cambiato l'allenatore in momenti diversi, ma poi alla fine, ahimè, nessuno dei due, parlo di D'Aversa e di Semplici, è riuscito a dare quella scintilla che tutti si attendevano.
Sì, sì, insomma, riporto il discorso su Cagliari e su Di Francesco, chiamato un contratto da 1.800.000 euro netti l'anno per 3 anni a costruire una squadra con ambizioni europee. Di Francesco si è scontrato con 14 sconfitte, cioè con una squadra che non ha mai metabolizzato le sue idee tattiche, una squadra d'attacco, una squadra che doveva travolgere gli avversari, è stata sempre e comunque travolta.
Ma insomma, le analisi arriveranno più concrete, più stringenti a fine stagione, ma che cosa è mancato? Cioè, tanti big che non sapevano lottare per la zona di retrocessione, oppure si è puntati ad un gioco all'inizio che forse non aveva tanta possibilità di essere realizzato con i giocatori che avevate a disposizione? È la cosa che si dice a Parma su Liverani voleva cambiare, voleva una squadra offensiva, ma i giocatori per farla non c'erano.
Allora, Cagliari ha avuto un comune denominatore rispetto ad altri club, cioè il Covid. Il Covid ha tagliato in due la squadra e ha riportato in campo, da Godin a Simeone a Cepitelli, ha riportato dei giocatori che non sono più quelli di prima. Abbiamo intervistato la settimana scorsa Cepitelli, capitano storico del Cagliari, cioè dal 2014, che mi ha confessato candidamente: io dopo il Covid non ho più le forze che avevo prima, non riesco, sono passati 4-5 mesi, ancora a ritrovarmi in allenamento e in campo. Questo ha danneggiato Godin, chiamato con 4 milioni l'anno per 3 anni a riportare la garra, il grande carattere uruguaiano sul campo di Cagliari. Nainggolan idem come sopra. Nainggolan è l'ombra del giocatore visto l'anno scorso quando dominava ogni partita quasi giocando da solo. Quest'anno il Nainggolan è rientrato a gennaio dall'esperienza farsa a Milano con Conte, sempre in panchina, è rientrato ma non ha mai preso in mano la squadra, pur avendo comunque un tasso tecnico elevatissimo. I senatori, gli infortuni che comunque a Parma conoscete benissimo, perché sì, Parma è la squadra che conta più assenze tra i titolari rispetto a tutte le altre in Serie A, e quindi tutto questo ha contribuito a un bottino di punti davvero irrisorio.
Ahimè, ci tocca cominciare a guardare al futuro. Da noi arriverà lunedì, ma insomma è già operativo Javier Ribalta, nuovo responsabile dell'area tecnica, con la prospettiva di ricostruire il Parma, dobbiamo essere realisti, in prospettiva Serie B, anche se ovviamente la speranza c'è sempre di trovare il miracolo. Come il Parma, credo che anche il Cagliari dovrà davvero rivoluzionarsi in questa stagione estiva, al di là di che arrivasse o meno una salvezza a questo punto miracolo.
Sì, il Cagliari non può presentarsi in Serie B con Godin, che ha già detto pubblicamente che andrà via. Non puoi presentarsi con Nainggolan, anche lui con 4 milioni e mezzo l'anno, peraltro un giocatore di proprietà ancora dell'Inter. Con Cragno, che è il portiere, il vice di Donnarumma. Con Nambes, che ha che insomma vale 35 milioni come clausola e ha comunque metà Serie A e calcio inglese che lo tallonano, che lo tampinano. Altri giocatori come Zappa, come Sottil, che giocano stabilmente in nazionale Under 21, non penso che accetterebbero un declassamento in Serie B. Quindi Cagliari si sta preparando, credo, se ci fosse il piano B, cioè la retrocessione, a una ricostruzione totale, ripartendo secondo me anche dalla panchina. Sarà in discussione anche Semplici, che ha cominciato con 2 successi consecutivi, riaccendendo l'entusiasmo in questa piazza. E poi sono arrivate 4 sconfitte consecutive in mezzo alla Juve con Ronaldo, che arrivò a Cagliari e ne ha fatto 3 in mezz'ora.
Allora, lo sappiamo bene, sabato ci si gioca le ultime speranze. Cagliari, che se non ho letto male, ho sentito, da domani sera sarà in ritiro. Insomma, comunque sì, Questi giorni saranno intensissimi, perché insomma la speranza passa da sabato.
Sì, ritiro blindato nel centro sportivo di Assemini, che è il centro sportivo del Cagliari, molto bello, a 10 km dal centro della città, è vicinissimo all'aeroporto. Cagliari che va in ritiro, Cagliari che non avrà Cragno, ancora positivo dopo la drammatica trasferta della nazionale, che poi ha restituito ai club un sacco di giocatori contagiati. Il Cagliari non avrà Cragno, ma va Vicario, che comunque a Milano con l'Inter ha fatto un partitone al suo esordio in Serie A.
Assolutamente sì.
Si punterà ancora su Pavoletti, che sta diventando un po' il leader carismatico di questa squadra. Pavoletti davanti, Nandez c'è, ci sarà Nainggolan, ci sarà Godin, insomma i nomi importanti ci sono. La condizione psicofisica è davvero l'unico dubbio di una squadra che vincendo sabato col Parma, andando a vincere a Benevento e magari battendo Udinese e Roma, conquisterebbe quasi certamente la salvezza, ma stiamo parlando di 4 vittorie nelle ultime 7-8 partite, che appaiono in questo momento un traguardo impossibile.
Assolutamente sì, è una sfida davvero molto dura quella di Cagliari e Parma. Grazie davvero Enrico Piglia, Unione Sarda, di essere stato con noi, buon lavoro.
Un abbraccio a tutti, ci sentiamo sabato, ciao.
A sabato per la sfida, ovviamente tra Cagliari e Parma, un po' di pubblicità, sì, poi torniamo, insomma, andiamo a sentire un po' l'universo blogger.
Palla in tribuna.
Quando tornavi da scuola, prosciutto di Parma c'era. E c'era anche all'intervallo. C'era all'ora della merenda, alle feste di compleanno. E quando mamma preparava il tuo piatto preferito. Nei momenti più veri della vita c'è sempre prosciutto di Parma, perché fa parte di te. Prosciutto di Parma non è crudo, è di Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Qualche messaggio è arrivato via SMS WhatsApp al 333-9200-170. Avete sentito il giornalista sardo? Loro con 4 vittorie si potrebbero ancora salvare. Io temo che invece per il Parma davvero non ci sia alcuna possibilità. Ma intanto battiamoli sabato, non tanto per mandarli in Serie B, a me non interessa niente del Cagliari, ma perché dobbiamo sperarci. E soprattutto i giocatori devono dimostrare di tenere a questa maglia. Un altro messaggio: nessuno deve pensare di tirarsi indietro, state troppo parlando di Serie B, invece i giocatori devono capire che ancora devono dare il 100%. Questo messaggio arriva da Matteo. C'è invece Federico che dice: non so cosa succederà sabato sera alla fine della partita, non so se saremo già in Serie B, ma guai a chi si tira indietro, non voglio vedere un giocatore che esce dal campo con la cosiddetta maglia non sudata. Altro messaggio: sentite Angelo Manfredini, lui sì che farà capire a tutti come si deve scendere in campo contro il Cagliari. Questo ce lo scrive Marino. Questi sono alcuni messaggi che sono arrivati, uno spirito che si può sentire chiaramente anche nel mondo dei blog, insomma i tanti tifosi che postano sui social, su YouTube, su Facebook il loro parere. Partiamo dal Cagliari, sentiamo cosa ha detto un blogger seguitissimo in terra sarda, Vittorio Sanna, che fotografa così il momento della formazione di Semplici dopo il match perso con l'Inter.
Nei paragoni con il passato, chiaramente ricorre quello del 2014-2015, quando siamo retrocessi, ecco, per tentare di trovare spirito positivo bisogna ricordare che in quell'occasione chi ci precedeva in zona salvezza aveva ben 8 punti di distacco. È il potenziale del Torino, perché se il Torino dovesse vincere anche il recupero sarebbe a 8 punti, ma in quel campionato si riuscì poi a vincere alcune partite, tanto da, in particolare quella di Firenze, tanto da ritornare in corsa, approfittando magari del rallentamento altrui, quindi non arrendersi mai. Se l'atteggiamento che dobbiamo prendere in esame è quello di oggi abbiamo visto una squadra certamente più compatta, meglio organizzata che in passato, sia in fase difensiva e poi, quando ho dovuto inseguire, anche in fase offensiva.
Queste sono le parole di Vittorio Sanna, blogger ovviamente di casa Cagliari. Positivo, avete sentito. Un po' meno invece quelli parmigiani, sentiamo Papyrus.
Però ragazzi, lì che veramente dovevamo uscire fuori, cioè è lì che mi sono cadute le braccia, perché se tu ti vuoi salvare è proprio in quella circostanza dove praticamente il Milan c'ha una pistola in mano con un solo colpo, è pronta a dartela la pistola per dire vai, fammi fuori, hai tutte le possibilità del mondo, ora fai punti, hai la possibilità di farmi fuori, tu prendi la pistola, non sai cosa fare, scivoli, cadi e ti parte il colpo per aria praticamente. Questo è il riassunto della partita Parma Calcio, perché non riuscire a pareggiare una partita dove il Milan, dopo l'espulsione di Ibrahimovic, praticamente si è bloccata sulle proprie gambe, anzi addirittura riuscire a farsi segnare il terzo gol, è qualcosa di assurdo e che ti fa praticamente ben capire che ormai per te non c'è più speranza, cosa che in realtà il Torino ha sicuramente cambiato la rotta da qualche partita a questa parte, dall'arrivo di Nicola.
Allora, Torino che ha cambiato la rotta con Nicola, rotta invece ahimè sempre verso lidi più bui per Parma e Cagliari. Abbiamo sentito Papyrus, ma insomma il mondo blogger come la sta vedendo? Lo chiedo a Matteo Caselli degli Asprillas. Buon pomeriggio Matteo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Stiamo vedendo un po' tutti allo stesso modo, insomma. Essere ottimisti adesso non è particolarmente facile, quindi finché c'è vita c'è speranza, però diciamo che insomma la partita vinta dal Torino a Udine ha dato un colpo abbastanza forte alle nostre speranze.
E quei due punti di differenza sono tanta roba tra Cagliari e Parma, perché prima sentivamo insomma sei giornalisti, l'Unione Sarda, ma anche Videolina, abbiamo sentito dei contributi, la danno ormai persa la situazione, addirittura Videolina ha finito il suo servizio dicendo comunque vada sarà un disastro, perché anche se dovesse arrivare la salvezza comunque questa stagione sarà un disastro visto quelle che erano le prospettive. I blogger di casa sarda invece dicono no, noi possiamo ancora farcela. Forse quei due punti di differenza sono tantissima roba in questo momento, non sembra, ma è tantissimo.
No, contano sicuramente, però non penso che facciano davvero la differenza quanto l'impressione che danno le due squadre. Cioè, se uno avesse visto il Parma del primo tempo contro il Milan avrebbe detto, anche se anche avessimo due punti in più, questa è una squadra già retrocessa. Ed è questa la vera cosa molto molto negativa dell'ultimo turno di campionato, perché fino a Benevento questa è una squadra che con tutte le vicissitudini che aveva comunque era viva. Il primo tempo di col Milan è il primo tempo di una squadra morta, ed è questo quello che ti fa dire siamo già in Serie B, che mi fa pensare questo. Io non ho visto la partita del Cagliari con l'Inter, è stata una partita positiva, non so se è stata positiva quanto quella del Parma contro l'Inter, sono finite allo stesso modo, ma il Parma non meritava assolutamente di perdere, però il Cagliari viene da quattro sconfitte dietro fila, insomma se noi non siamo pieni di salute… faccio fatica anche a pensare che dopo quattro sconfitte dietro fila il Cagliari sia proprio spritti salute da ogni poro, e con queste condizioni i due punti secondo me non stravolgono il giudizio. Poi meglio guardare in casa propria, noi ne abbiamo già basta di guardare a casa nostra.
Assolutamente sì, perché in questo momento, anche se il cammino tra Parma e Cagliari davvero è molto simile, anche il Cagliari è un mercato decisamente con spese importanti, poi dopo alla fine con davvero pochissimi risultati. Noi però sabato dobbiamo crederci, al di là di quelle che sono le speranze ormai sottilissime, ma quella di sabato è una partita fondamentale. Cioè, se in queste settimane, Matteo, abbiamo spesso ripetuto la stessa cosa dicendo sia una finale, ma sapevamo che potevamo ancora giocarsela. Io sto pensando a quello che ci siamo ripetuti più volte al termine di una giornata di campionato dove il Parma usciva sconfitto, ma alla fine virtualmente le possibilità rimanevano le stesse. Sto pensando al lunedì dopo la sfida con il Genoa, che avevamo perso, ma alla fine insomma eravamo ancora più che mai in corsa perché avevano perso tutte. Sabato sera si fa forse il conto definitivo di questa stagione.
Sabato sera cominciano delle partite in cui conta riaffermare la dignità di una squadra. Se c'è ancora, queste partite sono partite in cui soltanto facendo una serie di risultati positivi, è difficile immaginare di fare tre vittorie dietro fila, dopo che ne abbiamo fatte tre in quasi 30 partite, ma questo è il modo in cui si dimostra la dignità, come si va in campo. Il campionato nostro è vero, ha avuto un tracollo, perché da quando sei a 4 punti, dovendoti giocare ancora uno scontro diretto, non era una finzione dire che era tutto aperto, perché oggettivamente sarebbe stato da stupido non crederci fino in fondo. Cioè, 4 punti con lo scontro da giocare ancora sono davvero pochissimo, e che oggi sono diventati 7 più una partita da recuperare il Torino, che è una partita difficilissima, a Roma con la Lazio. Ma soprattutto la sensazione di scoramento legato al primo tempo che hai fatto contro il Milan. E meno male che poi Baremo ci ha fatto la partita e si è fatto caccia fuori. Perché insomma io faccio fatica a pensare che questa reazione del Parma, che un po' c'è stata, ci sarebbe stata anche col Milan in 11. Perché col Milan in 11, senza fare cose straordinarie, il Parma ha ridato la sensazione di impotenza che dava quasi sempre quando perdeva nell'ultima fase con Liberale.
Ahimè sì, e io aggiungo anche sulla sfida con il Milan, se tu vedi un Milan che resta in 10 uomini e va così in difficoltà, tu lì, se credi davvero nella speranza salvezza, lì pareggi, ma pareggi anche rischiando grosso, vuol dire anche rischiando dei cartellini rossi. Quello doveva essere davvero il momento della disperazione. Il Parma si è attaccato, ma attaccato perché il Milan gli lasciava gli spazi, non perché sembrava avesse davvero voglia di fare il risultato pieno. Almeno questa è la mia opinione.
Ma è stata la prima volta dove, da quando è arrivato da Versa, è tornato da Versa, che si è davvero rivisto quello spirito un po' rinunciatario, un po' sconfitto, che secondo me non c'era mai stato da quando, tranne la partita col Bologna che è stata completamente fallita, questo è una partita nemmeno cominciata quella, però nelle altre partite il Parma, anche quando non è riuscito a vincere, cioè sempre, tranne la partita con la Roma, era comunque un Parma vivo, in campo, che ci ha provato e ha lottato. Contro il Milan ha avuto la sensazione che non ci credessero più, e fa fatica poi anche il pubblico e chi guarda da casa a crederci di più di giocatori che in quei 45 minuti hanno dimostrato di non crederci fino in fondo. Ed è questo, secondo me, badate, cioè, la vera responsabilità, lo dice un tifoso, come tutti gli altri, la vera responsabilità di D'Aversa, che non è riuscito a raddrizzare una situazione sì disperata, ma anche e soprattutto psicologicamente disperata della squadra.
Assolutamente sì, grazie a Matteo Caselli di essere stato con noi.
Grazie a voi, a presto.
Chi se ne frega del Cagliari, pensiamo a vincere sabato e basta. Mi sembra filosofia giusta. Un po' di musica. Allora, siamo in chiusura, ma vi ricordo gli appuntamenti dedicati al calcio, al Parma, qui su Radio Parma, ma anche su 12 TV Parma. Domani torna chiaramente Palla in Tribuna alle ore 14, ci sarà Marco Balestrazzi. Domani sera invece alle ore 21 su 12 TV Parma, nuova puntata di Calcio e Calcio. Con me ci sarà Francesca Mercadanti, Luca Ampollini, Antonio Cervi. Speriamo non litighino come al solito tirandosi gli stracci, ma ci sarà anche Stefano Ramenzoni. E poi mi raccomando, sabato sera ore 20:30 Calcio e Calcio diretta live, per seguire, commentare e raccontare in diretta la sfida con il Cagliari. È tutto, grazie a Simonetta Collini. Palla in Tribuna torna domani alle ore 14. Ciao!